Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e benvenuti a tutti alla quarta stagione di Radiovisioni. Scusate per i problemi tecnici, ma sono una gran fava come regista e ho avuto dei serissimi problemi a cliccare un tasto. Comunque quest'anno partiamo con i ruoli al cinema. Lo sapete come si realizza un film? Quali sono i ruoli che contribuiscono alla creazione di una pellicola? Il regista, ovvio. Ma chi cura le luci? Chi monta i ciak? Il trucco? Gli abiti? Le ambientazioni? E ancora prima, chi e come vengono scelti gli attori? Chi glielo dà un ruolo? E quali ruoli esistono in un film? E nel mestiere dell'attore? Nella sua prima puntata di quest'anno, Radiovisioni si preannuncia scoppiettante! Presenterà i suoi nuovissimi presentatori a seconda del ruolo che preferiscono all'interno dell'industria cinematografica. Io sono la regina incontrastata del cinema e quindi su radiofonica.com, ovviamente, come già sapete, e che altro potevo scegliere se non il carismatico. E poi c'è il mio caro Ricky che ormai mi accompagna da tempo, lui è...
Buonasera a tutti, io sono il cartone animato. In particolare sono il cartone animato del quartetto che questa sera condurrà Radiovisioni come tutti i lunedì. Il cartone animato che ha un rapporto con la realtà, diciamo un cartone animato che interagisce con il mondo di tutti i giorni. In particolare ho scelto un film che simboleggia un pochettino questo rapporto tra il cartone animato e la realtà. Ma perché il cartone animato? Perché il cartone animato ha quest'aria scansonata, sempre divertente, sempre allegra con cui gira tutti i giorni e ogni tanto diciamo ha queste dipartite senza capire un po' qual è il contatto con la realtà. È un po' disegnato un po' come vuole da parte del suo autore e un po' sono quindi un cartone animato all'interno di questo fantomatico gruppo. Potete parlare con me con questo cartone animato ovviamente su tutti i contatti di Radiofonica, quindi sulla chat del nostro sito, su Facebook attraverso il contatto di Radiovisioni, aggiungetelo se ancora non l'avete fatto, su MSN al contatto diretto a @radiofonica.com, oppure mandate un piccione viaggiatore all'officina zona industriale di Ponte San Giovanni.
E ricordiamo che quest'anno Radiovisioni regala biglietti al cinema gratis con Radiovisioni. Presto verrà fatto un quiz. Chi risponde per primo a radiofonica.radiovisioni@gmail.com vincerà dei biglietti del Giometti o di Parco Sant'Angelo. Ma io, Riccardo, ve lo voglio presentare così.
Non ci posso credere!
Credici, figliolo, non sei mica il primo uomo a cui la moglie ha fatto farfallina.
Io non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci posso credere. Io non lo crederò mai.
Credici, cocco.
Interessante, Craig. Vorresti trovarti nei miei panni.
E questo era il nostro Ricky, ma adesso continuiamo a presentare i presentatori. Il primo di quest'anno nuovo, che ancora non conoscete, o meglio conoscete per altri programmi tipo i 6 gradi di Radiofonica, è Mister...
Mrs. Constantine. John. Constantine, asshole.
Lui è...
Sono il vostro caro Boston che, come saprete, ormai lunedì di Radiofonica è stato tributato al sottoscritto. Mi avete ascoltato già oggi pomeriggio in 6 gradi. Nel commissario giallo, la grande novità del palinsesto di Radiofonica di quest'anno con il radiodramma, e ora anche su Radiovisioni. Io ho scelto la figura del supereroe, o comunque dell'eroe, per presentarmi. L'eroe che ora non vi starò ad ammorbare come fa normalmente Michela con i suoi sproliloqui storici, filosofici, pseudodrammatici, ma vi voglio solamente raccontare che l'eroe nasce nell'antica Grecia, da origine superumana, figlia e figlio in genere di un umano e di un dio, Poi negli anni 40, soprattutto grazie alla cosiddetta Golden Age dei supereroi e della, del fumetto supereroistico, approda al grande pubblico e dalle strisce diventa, insomma, con degli albi monografici il protagonista indiscusso della fantasia di tutti i ragazzi, e poi viene ad arrivare agli anni 90 dove diventa addirittura opera artistica grazie a personaggi come Frank Miller e Alan Moore. Quello che abbiamo ascoltato era l'audio di Constantine, il film del 2005, in cui Keanu Reeves interpreta John Constantine, il protagonista dei fumetti Hellblazer, e in particolare nella scena d'apertura in cui va in Messico a fare un esorcismo su una ragazza posseduta da un demone che vuole passare in questo piano della, della realtà, e lui si presenta semplicemente dicendo: sono Constantine, John Constantine, stronzo. E quindi ci piaceva questo modo di presentarci al pubblico.
E già, e adesso c'è la vera novità di quest'anno, colei che a Radiovisioni non c'è mai stata, possiamo dire, una volta solo per sostituzione quando io ero malata, malatissima. Quest'anno quindi abbiamo preso la spalla delle spalle. Lei è la sognatrice stralunata, lei è...
Vorresti trovarti nei miei panni, pensare quello che penso io, provare quello che provo io. Più di qualunque altra cosa, Maxine. È bello qui dentro, Craig. È meglio di qualunque sogno più sfrenato.
E buonasera a tutti, sono io, sono la vostra Yoko, Giulia, come preferite chiamarmi, e questa sera sono qui innanzitutto, e vorrei sottolinearlo, per fare da spalla a Mr. Boston, che naturalmente, essendo il dio del mio mondo, è il re in questo campo, e quindi assolutamente io sono una spalla, assolutamente non potete considerarmi una vera conduttrice. E poi, per parlarvi naturalmente del personaggio che ho scelto questa sera per voi vi parlerò del sognatore stralunato. L'audio che avete appena ascoltato è preso da Essere John Markovic, di cui parleremo più tardi. Ma perché ho scelto il sognatore stralunato? Quali sono le motivazioni principali? Numero uno, perché sono la tontolona di Radiofonica, e siccome mi mettono tutti a giro e mi prendono in giro ogni giorno, allora ho deciso di fare un po' dell'autoironia e di scegliere questo personaggio. Secondo poi, e sottolineo secondo poi, che piace tanto alla mia Michela insieme anche al dopodiché, volevo dire che ho scelto questo personaggio perché mi assomiglia molto, e perché molti dei film che mi piacciono sono legati a questa tematica. Il sognatore stralunato è colui che vive nel suo mondo, è colui che ha un universo parallelo e che ha un contatto molto 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 particolare con la realtà. Detto questo, io direi che è arrivato il momento di ridare la parola alla nostra meravigliosa conduttrice, e quindi Miki, un bacio, prego.
Scusa,
già abbiamo sforato qui quello che ti è concesso all'interno di questa trasmissione, mia cara, perché tu sai benissimo che il tormentone è concesso solamente a chi?
Chiedo venia.
Ecco.
Più che altro volevo dire, sono questi temi dei film che ti piacciono tanto. Poi c'è qualcosa che ti piace fare nel tempo libero, non so se vuoi parlare d'altro. Sei la mia spalla, per favore, sei la mia Robin, io sono il tuo Batman. Per favore, seduta un attimo.
Scusami, Bob.
Lascia fare ai professionisti. Prego.
Piccola bambina, sappiamo che sei la spalla di Boston, ma sei anche la curatrice del nostro aspetto musicale. Qual è la prima canzone che hai scelto per il pubblico di Radiovisioni stasera?
In omaggio a questo nuovo quartetto andremo ad ascoltarci Beginning of a Great Adventure di Lou Reed, e ne parleremo poi successivamente. Ma non lo so, forse potremmo anche ascoltarci un'altra canzone, tutto dipende dal momento. Vedremo.
Giulia, potremmo anche cantare noi, facciamo un duetto.
Ragazzi, no, il nostro regista ci ha fatto uno scherzetto, ma in realtà Lou Reed c'è. Eccolo.
It might be fun to have a kid that I could kick around, a little me to fill up with my thoughts, a little me or he or she to fill up with my dreams, a way of saying life is not a loss. I'd keep the tiger away from school and tutor him myself, keep him from the poison of the crowd. The
Then again, pristine isolation might not be the best idea. It's not good trying to immortalize yourself. Beginning of a great adventure. Beginning of a great adventure. Why stop at one? I might have 10 regular TV brood. I'd breed a little liberal army in the woods. Just like these redneck lunatics I see at the local barn, with their tribe of mutant inbred piglets with cloven hooves. I'd teach them how to plant a bomb, start a fire, play guitar, and if they catch a hunter, shoot them in the nuts. I try to be as progressive as I could possibly be, as long as I don't have to try too much. Beginning of a great adventure. Beginning of a great adventure. Susie, Jesus, Bogart, Sam, Leslie, Jill and Jeff. Rita, Winnie, Andy, Fran and Jeff.
Dell'arrivo di un figlio all'interno di una famiglia, appunto la famiglia di Lou Reed. Proprio per questo è stata scelta come canzone di apertura per la trasmissione di oggi, appunto in omaggio a questo nuovo bambino che è nato da questo favoloso quartetto. E quindi, che dirvi, ritorniamo a parlare di film a questo punto, giusto?
Ritorniamo al vero tema della trasmissione, giusto boss? Me la devi contenere sta spalla?
No, infatti
Cioè io ti ho preso per contenerla.
No, tu mi hai detto perché ti servivo. Adesso parliamo un attimo con calma. Comunque, dicevamo appunto il ruolo del cinema, i ruoli del cinema. Quindi abbiamo gli sceneggiatori, che tutti noi ci sentiamo autori, sceneggiatori, interpreti, cantanti, menestrelli e giocherelloni.
E io però mi sentivo carismatica, no? Ma mi sentivo
sì, forse 10 minuti fa.
Sì, 10 minuti fa prima di fare questo, diciamo, problema. Non lo so, ho fatto un grandissimo macello e ho fatto sentire, diciamo, il film che presentava tutti tranne che il mio.
Certo.
Però suspense, non ve lo faccio sentire ancora perché prima dobbiamo parlare di una cosa importante.
Allora, la novità, come abbiamo già accennato in apertura di la divisione di quest'anno, è che si possono vincere dei biglietti gratuiti per andare al cinema nella città di Perugia. Ovviamente chi non è di Perugia ma vuole comunque partecipare può vincere un bicchiere d'acqua, qualcosa che comunque noi un premio lo diamo, anche per il gusto di dire ho vinto, ce l'ho fatta. Comunque noi,
una canzone dedicata da Giulia.
Comunque noi per quest'anno siamo in collaborazione con il Cinema Giometti e con il Cinema Sant'Angelo, che mettono a disposizione per la vostra attenzione, per la vostra cultura cinematografica, ben 3 biglietti: 2 al Cinema Giometti ed 1 per il Cinema Sant'Angelo.
Esattamente, quindi il primo classificato, colui che è il dito più veloce che risponderà alla nostra mail radiofonica.radiovisioni@gmail.com, vincerà 2 biglietti presso il multisala Giometti, di cui a breve nella nostra fantasmagorica rubrica Tutti al Cinema daremo qualche consiglio sulla programmazione. E il secondo classificato vincerà un biglietto del cinematografo comunale Sant'Angelo. Mi sono impappinata un sacchissimo.
E quindi ora noi fra poco vi proporremo la domanda, il domandone, il grandissimo quiz ideato dalle nostre menti
diabolicissime, perché se tu non sei il regista di questo film è difficilissimo rispondere.
Farà fede ovviamente la data, l'orario di arrivo della nostra casella email della vostra risposta. La risposta dovrà essere completa in tutte le sue parti.
Esattamente.
Ma non temete, perché nel corso della puntata poi daremo vari suggerimenti. Quindi fino ad arrivare per le 23:30, quando chiuderemo la puntata, daremo sia il risultato che il vincitore.
Esattamente. Il vincitore come farà ad andare al cinema? Semplicissimo, noi gli manderemo una mail nel quale convalideremo la sua vittoria. Lui stamperà la mail e la porterà al cinema
con un codice crittografico di SHA-1 32 bit con un XOR di una porta di Newman, che quindi è impossibile da decifrare e da falsificare per poter andare al cinema a sbafo a nostre spese, diciamo.
Esattamente. Ma noi adesso partiamo quindi per l'appunto con la prima rubrica dell'anno.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Tutti al Cinema Zenith fino a mercoledì 6 ottobre La Passione di Carlo Mazzacurati con Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, spettacoli ore 20:30, 22:30, crisi e resurrezione di un intellettuale in un'Italia sempre più alla deriva, film femmina e inabbozzabilissimo.
Da venerdì 9 arriva La Pecora Nera, un viaggio lirico nella malattia mentale, opera prima di Ascanio Celestini, che molto probabilmente verrà a Perugia a presentare il film. Spettacoli alle ore 20:30 e 22:30.
Film maschio, sì, al Cinematografo Comunale Sant'Angelo, in programmazione fino a giovedì 7 ottobre, Benvenuti al Sud, remake in salsa italiana di Giù al Nord, successo francese di qualche anno fa, realizzato da Luca Miniero con Claudio Bisio e Giancarlo Siani, spettacolo ore 18:30 e 21:30, film femmina.
Sempre al Sant'Angelo, per il ciclo Pomeriggio de 6, London River, un film alla Loach che propaganda l'integrazione tra culture diverse in una Londra post-attentato del 2005. Spettacolo alle ore 16:30, film molto maschio.
E lo potete vedere gratis se vincete. E potete vedere gratis anche al Multisala Giometti, oltre alla Passione Benvenuti al Sud, segnaliamo le proiezioni di Inception di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, tra sonno e realtà, un sapiente distillato delle alchimie più segrete del cinema. Film assolutamente maschio.
E sempre al Giometti, L'ultimo dominatore dell'aria in 3D di Night Shyamalan, tratto da una serie a cartoni animati, un film che riporta il fantasy alla sua vera essenza. Un film maschio.
E inoltre le ultime uscite sono un weekend tra Da Bambocci e The Horde, film femminucce, insomma, li potremmo descrivere così. E a proposito dei film da poco citati, della Passione ne parleremo fra un pochino, perché in questa puntata noi abbiamo anche uno speciale sulla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Ma andiamo avanti, mio caro, vogliamo fare finalmente la domanda delle domande?
Sì, siamo pronti, aguzzate bene le orecchie. E vi posso già, insomma, anticipare che Wikipedia non serve,
no,
quindi lasciate perdere. Dunque, la domanda per la rubrica Radiovisioni Regala Cinema è la seguente: dov'è che La Roche viene quasi arrestato per furto? Vogliamo sapere luogo esatto del furto, nome dell'attore, nome dello sceneggiatore del film e ovviamente il titolo del film.
La Roche è fondamentale, ragazzi. Certo, detto La Roche, questi si staranno a domanda come si scrive, che è l'unica cosa che possono scrivere su Wikipedia, a meno che non hanno visto il film, di cui, tra l'altro, ragazzi, in qualche edizione passata di Radiovisioni ne abbiamo parlato. Quindi se siete degli ascoltatori fedeli lo dovreste sapere, miei cari. Ma io partirei con un'altra rubrichina, un po' così, una di quelle che già esistevano a Radiovisioni, però rimodernata.
Un evergreen.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radiovisioni!
Sono Corrado Guzzanti.
I cavalieri di Teode! Lance saranno scosse! Scudi saranno frantumati! Un giorno di spade! Un giorno rosso! Prima che sorga il sole! Cavalcate ora! Cavalcate ora! Cavalcate per la rovina e per la fine del mondo! Morte!
E a diretta@radiofonica.com diteci che film è Boston.
Ah, vi ricordo che comunque non si vince il cinema con questa risposta, che sarebbe troppo semplice, anche perché forse questa è, non so, la Bibbia, vogliamo parlare, è una Bibbia, quindi se non avete ancora indovinato vi do giusto qualche indizio. È la saga più vittoriosa del cinema con ben 17 Oscar, di cui 11 solamente per l'ultimo capitolo, alla pari di Ben-Hur e l'altro capolavoro assoluto che è Titanic.
Hanno indovinato, mio caro.
Vabbè, comunque,
sì, se vuoi ti dico,
mi sembra che era ovvio, insomma.
Sicuramente era ovvio. Allora, c'è Andrea che sulla chat di Facebook è stato il più veloce e ha scritto in sequenza Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, poi ha aggiunto, che tu mi devi decrittare, Theoden alle porte di Minas Tirith.
Esattamente, era proprio Theoden, il signore degli, degli Erlinger, quindi il re di Rohan, che stava guidando il suo esercito alle porte di Minas Tirith nel ritorno del re per la battaglia finale, dove c'è tra l'altro Pipino, che è la mia, la spalla, come Giulia è la spalla, no?
Infatti potevo dire una cosa,
certo, no, un attimo, perché stiamo parlando di cose serie. E a proposito di questo, volevo fare anche un po' di informazioni di servizio, per favore. Volevo dire che, a proposito del Signore degli Anelli, hanno finalmente varato e stanziato i fondi per la realizzazione del prequel, ovvero Lo Hobbit, che vedrà la luce nel 2012 e 2013. Saranno due film da un budget di 200 neozelandese, che non voleva che si andasse a girare in Australia e viceversa. E Guillermo del Toro, che ha abbandonato a metà il progetto, doveva essere lui il regista e Peter Jackson il produttore. Alla fine la New Line Cinema con la Weta hanno fatto questo accordo da 250 milioni di dollari e Peter Jackson, già il regista della trilogia, farà questi due film dello Hobbit. Il cast è confermato, quello del Signore degli Anelli. Io dopo di questo posso anche morire, forse, ma c'è un qualcosa che vi dirò più in là che mi farà mantenere ci manterrà l'attenzione alta.
E dopodiché possiamo dare la parola alla nostra spalla.
Ma io volevo semplicemente dire che Boston ha ragione, qualunque cosa lui dica, soltanto che mi ha fermato ancora prima, non posso nemmeno adularlo, mi capite? Capite la mia posizione? Questa cosa è veramente triste. E poi volevo aggiungere un'altra informazione riguardo all'Hobbit. Abbiamo saputo di recente che proprio per il personaggio principale sono stati scelti i piedi di Boston.
Prego, MSN.
Sì, c'è il secondo classificato nel giochino sul Signore degli Anelli, un tal Scar, che diciamo voleva essere salutato soprattutto da Boston, perché dice l'offesa nerd voleva riceverla lui.
Ok, sei proprio un nerd, Scar.
E comunque io invece ho detto che sono la carismatica, visto che io comunque tengo a sottolineare che la regina incontrastata di questa trasmissione sono io, assolutamente. Adesso vi faccio ascoltare il film che mi presenta.
Ehi, ma guardala.
Per me somiglia al mio amico Poli.
Anche lui è calvo e amorfo?
No, è padre.
Questo film è un film che narra con leggerezza la gravidanza non voluta. È impossibile narrare questo tema con leggerezza? Non per Jason Reitman.
Forrest Gump.
No. Non è possibile per Jason Reitman, per Diablo Cody e per Ellen Page, protagonista di questo film, regista e sceneggiatrice, quelli che vi ho elencato, che caratterizzano il personaggio di un'adolescente incinta con umorismo, sarcasmo, forza, carisma e rock and roll. Un film dalla colonna sonora strepitosa, vero?
Spacca,
esperta.
Veramente spettacolare, andatevela a sentire, meraviglioso.
E questa sedicenne, del quale non dico il nome, affronta questo delicatissimo tema, soprattutto in Italia, dell'aborto, della gravidanza indesiderata e dell'adozione con determinazione e caparbietà. Un'ora e mezza di piacevole intrattenimento, nonostante la presunta difficoltà del tema. Tutto in realtà nasce e si risolve nella personalità forte e incantevole della protagonista. E questo è il film che mi presenta e che ho scelto non perché ho avuto una gravidanza indesiderata a 16 anni, né perché ho regalato mio figlio a una coppia di borghesi, e non per, forse sì, perché ascolto un po' i Bell & Sebastian a volte, ma soprattutto per la personalità di questo personaggio. Ma ce n'è un altro che poi nelle nuovissime rubriche che abbiamo inventato io e Boston su misura per noi ve ne parleremo più tardi.
Comunque hanno indovinato, se la cosa ti può far piacere.
Assolutamente.
Sia il nostro Sandro Scar, che prima hai salutato in qualità di nerd,
nerd,
che domanda Giuno.
Esattamente, sia, nerd.
Sia sulla chat di Facebook Nadia, che salutiamo anche lei.
Ciao, ciao Nadia Burzotta. E adesso vi facciamo ascoltare invece un Lo sapevi che è scelto dalla nostra Juliette.
Papà, perché il mio pene non è uguale al tuo?
Perché il tuo pene non è uguale al mio? Perché io e tua madre non ti abbiamo mai fatto circoncidere. Quando avevo la tua età, lo sai che facevano i ragazzini del mio quartiere? Davano un nome al proprio pene.
Io il mio lo chiamerò Dillinger.
Dillinger è perfetto, Dillinger è eccezionale. Illy, tu sei facondo, sei un genio. Dillinger era anche lui geniale nella sua professione preferita, come Arsenio Lupin. Ti ricordi quella volta che abbiamo discusso di Freud? Freud ha detto che le due cose più importanti per vivere bene sono il lavoro.
Ed eccoci qua, avete appena ascoltato il mio primo Lo sapevi che, il film che ho scelto, sicuramente vi incuriosirà, e vogliamo darvi qualche informazione per cercare di indovinarlo. Beh, innanzitutto parliamo del regista di questo film, un regista molto conosciuto, un regista che ha a che fare decisamente con la psicanalisi e con un certo Ingmar Bergman, a cui si ispira molto nei suoi film. La particolarità del film che avete appena ascoltato è quella di narrare il percorso di uscita da un periodo decisamente brutto di uno scrittore che appunto ha il blocco e non sa come fare, e quindi si narra attraverso dei pezzettini il percorso di uscita da questo orribile tunnel.
E io vorrei aggiungere, per chi avesse letto Chuck dell'ultimo mese, che il titolo di questo film è anche il titolo di un articolo su Harry Potter. Tra l'altro titolo discutibilissimo dell'articolo, che poi quando indovinerete il film, insomma, vi dirò perché è stato scelto.
Com'è? Un basso con gli occhiali e smanche bottiglini?
No, che, guarda, no. Veramente un titolo veramente pessimo. Ma adesso Juliette,
che somiglianza comunque tra Harry Potter
e Woody Allen, magari sì, Woody Allen da giovane poteva assomigliare al maghetto. Che ci ascoltiamo?
Beh, io direi di ascoltarci il successivo pezzo, ossia Killing in the Name of, dei Rage Against the Machine.
E invece no, non ce lo possiamo ascoltare.
Non ce lo possiamo permettere.
Non ce lo possiamo permettere.
Tagli dell'università e...
Tagli dell'università che impediscono ai nostri computer di funzionare, ma invece no, qualche volta invece poi funzionano.
Forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Now you do what they told ya. 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 Don't you die.
E la nostra Nadia, collegata sulla chat di Facebook con l'utente di radiovisioni.radiofonica, ha indovinato il tuo "lo sapevi che", dicendo Harry a pezzi.
Oh, ma che brava Nadia, io veramente non posso immaginare come ha fatto a indovinare questo film.
E sarà brava, guarda, sarà un'esperta di cinema anche lei, e per quello sta ascoltando Radiofonica.
Cinefila che non sei altra. Ma quindi io direi di commentarvi per un secondino la canzone che abbiamo appena ascoltato, ossia appunto Killing in the Name of the Rage Against the Machine, tratta dall'album omonimo del 1999. Perché ho scelto questa canzone? Perché questa canzone può riferirsi, per le sue tematiche, al carismatico, ossia al tema scelto dalla nostra Michela. Infatti la canzone è una vera e propria denuncia sociale dell'accettazione delle guerre, e infatti tutta la canzone ruota attorno a questo tema. Inoltre è stato un grandissimo successo, in quanto si è classificata al 25° posto nelle migliori canzoni nu metal di sempre. I Rage Against the Machine sono un gruppo che si è sempre distinto appunto per i messaggi sociali che volevano mandare, e in particolare in questo caso la ribellione al potere. Ma io mi sembra che parlo tanto e devo fare la spalla, boss, che dobbiamo fare?
Finché non ti dico basta tu vai avanti.
Ah, quindi devo andare avanti.
Ma basta così. Era adesso una prova per vedere quanto eri ubbidiente.
Non la vedi che sono brava?
Partiamo con una verissima rubrica, una nuovissima rubrica soprattutto di Radio Visioni, ed è questa. Gli intoccabili nella storia del... The Untouchables. Gli intoccabili nella storia del cinema. E ovviamente a curare questa strepitosa rubrica chi altri può essere se non me medesima stessa? Chi può parlarvi di coloro che non possono essere toccati nella storia del cinema? E io questa settimana per voi ho scelto un film veramente veramente bello. Se non l'avete visto, giuro non vi parlo più se vi conosco. Se vi conosco non vi voglio conoscere, perché è assolutamente una pecca inimmaginabile non averlo visto. E comunque questo film io ho da farvi ascoltare un breve estratto audio, se lo trovo, perché io vi assicuro che fare da regista a Radiovisioni e condurlo è estremamente difficile, soprattutto se i mezzi tecnici a tua disposizione non ti vengono per niente incontro. Il film è questo.
Incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità.
E chi è più carismatico di lui? Lui che è un uomo coinvolto nelle misteriosi morti di Pecorelli, Calvi, Sindona e Ambrosoli. L'uomo del compromesso storico, l'uomo delle innumerevoli processi contro la mafia, l'uomo che è stato 7 volte presidente del consiglio. Il film in questione è Il Divo e parla proprio di Andreotti, il capolavoro di Sorrentino, con una meravigliosa interpretazione di Tony Servillo. L'Andreotti di Sorrentino è un uomo che ha consacrato tutto se stesso al potere, un politico che ha saputo vincere anche quando perdeva, un essere umano profondamente solo che ha trovato nella moglie l'unica persona che ha creduto di poterlo conoscere. E il brano che abbiamo ascoltato è proprio una delle parti più alte del film, perché è un monologo di Servillo, che non è un attore, è un dio assoluto, proprio è l'attore. E stai zitto tu, per favore.
Hai una ragione.
Tu stai zitta presso
lui.
Tu
stai zitta alla mia spalla. Non fa la teschio rosso di
Cantarelli. Io ti ricordo che la tua spalla è qui perché ce l'ho voluta io, perché qua io sono Dio. Cioè, non so se rendiamo l'idea.
Sei Servillo, diciamo.
No, esatto, io sono Servillo di Radiovisioni. Insomma, Andreotti è un'astrazione, è una maschera del potere democristiano che viene seppellito con Tangentopoli ed è ormai fuori corso. La cattiveria di Sorrentino è quella dell'attribuirgli tutti i misfatti d'Italia tranne le guerre puniche. Dalla strategia della tensione al patto con la mafia fino ai delitti eccellenti, ripropone la vulgata popolare del diabolico con l'humor, il cinismo sapiente che maneggia la politica per quel che è, una cosa sporca e che fa del male a fin di bene. È un film machiavellico, insomma, è un film che però ci racconta Andreotti nella sua essenza, cioè ci racconta l'Andreotti assassino, l'Andreotti mafioso, l'Andreotti politico italiano, democristiano fino all'osso, ed è perfetto nella sua narrazione. E diciamo che comunque non è che aveva avversari semplici con i quali battersi Tony Servillo, perché film su Andreotti, voglio dire, erano stati fatti da Elio Petri con Toto Modo e Francesco Rosi e Giuseppe Ferrara, che adesso i film di questi altri due registi, i titoli non mi sovvengono così su due piedi a memoria, però vi assicuro anche questi grandissimi capolavori. Che se, dirvi?
Se avete un proiettore in 18 mm del 37,
posso, voi... che dirti Dancing?
Ma nulla,
portatemi questo film.
Assolutamente.
E questa era la mia fantasmagorica rubrica della settimana, che la prossima volta vedrà... diciamo alternarsi ai microfoni di The Untouchable, i intoccabili nella storia del cinema, o Riccardo o Giulia, insomma chi vuole loro sta contata.
Chi vuole loro, e su questo chi vuole loro io continuerei su questo grandissimo alto momento di cultura.
Assolutamente.
E
sì.
Ti chiedo, i nostri potenti mezzi cosa ci stanno suggerendo di fare?
Ci suggeriscono di nuovo lei.
Lo sapevi che?
No.
Sapevatelo su Radiovisioni. Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Se hai sentito parlare di noi, sai che il nostro lavoro non è fare prigionieri, ma uccidere i nazisti.
E la carismatica sono io e questo film è mio. Chi è che uccide i nazisti con la voce di Brad Pitt?
Capitano America.
È di una facilità proprio che non ho parole. E quindi nell'attesa che voi rispondiate, io vi mando invece il Lo sapevi che del nostro cartone animato.
Buon pomeriggio, io mi chiamo Russell
e sono un esploratore della natura selvaggia della tribù 54, dodicesimo branco. Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi, signore?
No.
Potrei aiutarla ad attraversare la strada?
No.
Potrei aiutarla ad attraversare il cortile?
No.
Potrei aiutarla ad attraversare il portico?
No.
Ma devo aiutarla ad attraversare qualcosa?
No, me la cavo benissimo.
Buon pomeriggio.
Ehi, ragazzi.
Io mi chiamo Russell.
Ragazzino,
sono un esploratore della
ragazzi.
Natura selvaggia.
Senti, ragazzino, io
54.
Rallenta, io non ho ragazzino.
Allora, avete ascoltato il primo Lo sapevi che, tratto da un cartone animato, e devo dirvi che me l'hanno già indovinato, senza nemmeno le curiosità.
Ma dai!
Sì, me l'ha indovinato il nostro Ska, quello che è il nerd di prima.
Nerd!
Nerd!
E il film era Up. Però io un paio di curiosità sul cartone animato, oltre alla divertentissima battuta che vi ho fatto ascoltare, ve la do. Come per esempio che la voce italiana del protagonista, dell'anziano signore che apre la porta al bambino, è di Giancarlo Giannini, uno dei più grandi doppiatori italiani. Oppure che il film ha aperto il Festival di Cannes, che è stato nominato agli Oscar come miglior film dopo l'ultimo cartone animato che era stato nominato, era stata La Bella e la Bestia, e ne ha vinti addirittura due per la colonna sonora e per il miglior cartone animato. Quindi due curiosità che avevo preparato le ho dovute dire, poi se me le indovinano certo. Subito che è troppo facile, non è colpa mia. Anche questo, quindi io il cartone animato mio ve l'ho proposto.
La tua paga,
la mia parte l'ho fatta. Adesso torno nel mondo del
non ci credo che nessuno ha indovinato il film di quello che uccide i nazisti con la voce di Brad Pitt,
in
che
realtà,
poi è anche Brad Pitt.
Ma dai, ti devo dire ti devo dire la verità che non ho ricevuto risposte in quello.
Non ho parole.
Adesso in questo momento ecco. Sulla chat di Facebook, Bastardi senza gloria, scusate, detto da Matteo Bucefalo.
Grazie Matteo, meno male. Matteo Bucefalo, senti se invece questo del nostro Boston, il supereroe, lo
sì,
sai.
Sì, lo sa.
Aspetta, ci hai salvato la vita. Dimmi almeno il tuo nome.
Rachel non è tanto chi sono, quanto quello che faccio, che mi qualifica.
Più o meno così.
Bel cappotto.
Ok, questo sarebbe stato sarebbe stato molto
applausi.
Sarebbe stato troppo semplice riconoscere questo film dalla battuta bel cappotto che il protagonista regala a un barbone sotto a un ponte. C'è da dire, un aiutino ve lo posso dare, che il personaggio femminile che il protagonista chiama Rachel è totalmente inventato nella saga originale di diciamo il fumetto da cui prende spunto il regista Christopher Nolan per fare questo film. Quindi è inventato,
detto
non c'è.
Detto Nolan, detto tutto.
Nolan è, ma anche il buon Alessio doveva indovinare perché è un grandissimo
lettore
di fumetti.
Diciamolo, devi sapere comunque. Che il buon Alessio sta cercando di trovare la soluzione al domandone per i biglietti del cinema e mi ha anche detto che cercandolo su internet escono solamente link porno. E allora vogliamo specificare che non è un film porno.
Assolutamente, è un grandissimo capolavoro. Diciamo che il furto è un furto botanico, quello che si ruba è un fiore.
E l'attore di cui ci dovete dire il nome della scena che vi abbiamo raccontato, che fa questo furto, ha vinto un sacco di premi e tra le altre cose che ha fatto per esempio la comparsa su varie serie televisive tipo City of Hope, Darrow, Life Stories, insomma avete capito, un grandissimo attore. Però ha fatto anche una parte in American Beauty, in Me, Myself and Irene e su The Patriot, nonché su The Born Identity e su Seabiscuit.
Questo attorone con queste partecipazioni stravaganti, ricordiamo che è una delle risposte, ripetiamo
esatto.
Tutto il domandone.
Dov'è che La Roche viene quasi arrestato per furto? Vogliamo sapere luogo del furto, nome dell'attore che interpreta La Roche e nome dello sceneggiatore del film, oltre a il titolo.
Ovviamente La Roche, ragazzi, La Roche
è la
questa
chiave,
la chiave di tutto.
E poi io volevo fare i complimenti a Boston per il suo Lo sapevi che, bravo Boston.
È veramente molto bravo. E a proposito di Lo sapevi che, manca il tuo.
Eh sì, cara,
my darling. E adesso ce lo ascoltiamo.
Cara,
Stephanie, virgola, io sono il tuo vicino e su questo non c'è nient'altro da dire. Questo è il motivo per cui ti sto scrivendo questa lettera, perché mi sento molto male a livello di stomaco. È un mix tra, non lo so se quello che provo è un po' di nostalgia o la necessità di andare in bagno. Sono solo un altro bugiardo nella tua vita.
E che dirvi del mio lo sapevi che? Sicuramente è un lo sapevi che per stralunati, decisamente per stralunati, per persone che hanno un po' di problemi a mantenere il contatto con la realtà. E il regista di questo film è noto anche per altri film collegati proprio a questo passaggio fra realtà, sogno, memoria, non so che cosa vi ricorda, La Letizia della Mente Illuminata, pensateci un pochino.
La Letizia della Mente Illuminata.
Giulia, ti chiamano un attimo.
Se siete dei cinefili seri avrete capito a cosa mi sto riferendo. Detto questo, i personaggi di questo film sono collegati al Messico, sono collegati alla Francia, fate un po' voi. E poi il protagonista è un tipo abbastanza sexy, devo proprio ammetterlo, che ha fatto un bel po' di film interessanti.
Per esempio La Maleducation.
Ecco qui. E quindi che altro dirvi? Io ripasserei la linea alla nostra Michela, sperando che qualcuno indovini il mio lo sapevi che. Tra l'altro un bellissimo film, ve lo consiglio veramente.
Alla Batcaverna, Robin.
E adesso noi lo sai che facciamo, Robin? Ci ascoltiamo la canzone che tu hai scelto per il nostro Boston, perché dopo c'è la sua rubrica. La canzone è
My Hero. Al mio dio assoluto, al re, al divino, a Batman, io sono la sua Robin. Ho scelto questo pezzo, per l'appunto My Hero dei Foo Fighters, anno 1997, dall'album The Color and Shape. Il pezzo parla proprio di questo fantomatico eroe che deve salvare questa donna e per l'appunto si collega perfettamente alle scelte del mio adoratissimo Boston. Ma direi che è arrivato il momento di darvi qualche altro indizio su questa benedettissima domandona, sperando che possiate vincere questi favolosi biglietti.
Ma questa è un po' la versione inglese di Voglio farti innamorare tanto degli 883, quando diceva vorrei essere il tuo supereroe. Cioè,
grandi 883, li ascolterete sicuramente. Scusa.
E allora, che cosa dirvi? Che questo film in realtà riprende una storia di un libro, racconta un libro che è stato scritto da Susan Orlin, e diciamo che ci sono delle cose che lo collegano al film scelto da Giulia per presentarsi. Giulia come film ha scelto Essere John Malkovich. C'è un legame tra il film del concorso e il film scelto da Giulia, che è appunto Essere John Malkovich. Ripetiamo, la domanda è: La Roche viene quasi arrestato in un posto per un furto botanico. Qual è il posto dove La Roche viene quasi arrestato? Chi è lo sceneggiatore che è collegato con Essa e John Malkovich? Il titolo del film. E la terza cosa che volevamo sapere, Boston.
Abbiamo detto il nome dello sceneggiatore, il nome dell'attore che interpreta La Roche, il posto dove viene arrestato e il titolo del film.
Ok, ricapitolando. Il film è collegato con Essere John Malkovich, parla di Susan Orlean, scrittrice del libro dal quale il film è tratto più o meno. E qual era l'altro indizio che avevamo dato?
L'attore che interpreta La Roche ha fatto molte comparsate nei telefilm americani, ma l'abbiamo visto su American Beauty, su Siriana, su The Bourne Supremacy, su My House in Umbria. Insomma, l'abbiamo visto come ruoli minori. Il ruolo più importante però della sua carriera è sicuramente questo, perché ha vinto una sfilza infinita di premi.
È sdentato nel film, più che dirvi questo non so che dire.
L'abbiamo servito sul piatto d'argento.
Quando l'hanno scritturato per il film gli ho detto "Sì, biscuits", perché appunto non ha i denti davanti.
Esattamente. Ma adesso partiamo con la seconda nuovissima rubrica di quest'anno, ed è questa qui.
The Expendables.
Gli intoccabili.
No,
della...
i sacrificabili.
Della storia del cinema.
Quindi qui parliamo di alto cinema, di cinema di culto, di intrattenimento, di quei bei blockbusteroni che insomma non potremmo, di cui non potremmo mai fare a meno. Parliamo di eroi, parliamo di supereroi, perché questa è stata la mia... il ruolo che mi sono scelto. Diciamo che allora, vorrei fare anche una premessa un po', ecco, un po', vorrei darvi un attimo un tono, perché comunque gli eroi
già la canzone che hai scelto, diciamo,
dei
come
Black Milk, grandissimo pezzo dei Black Milk. Ma comunque dicevamo che gli eroi nel cinema sono sempre esistiti, al di là della mitologia, al di là dei fumetti, sono sempre esistiti. Basti pensare agli spaghetti western di Sergio Leone, in cui c'era il pistolero solitario, o ai film tipo Braveheart, o Neo di Matrix, o Obi-Wan Kenobi di Star Wars, Frodo e Aragorn, il Signore degli Anelli, il prossimo Roland di Ron Howard che uscirà con dal romanzo di Stephen King, tutti i film di Julia Roberts, insomma, che sono,
e Sandra Bullock,
vabbè, ovviamente quello era scontato. E come non citare il film con l'eroe, anzi gli eroi per eccellenza, Armageddon, giudizio finale.
Madonna, io mi dissocio completamente. Allora, Tony Servillo.
Armageddon di Michael Bay, il regista più ridicolo della storia del cinema, che ci ha regalato perle stilistiche con voli pindarici comunque di altissimo livello, come Pearl Harbor del 2001 e The Island del 2005, nonché i Transformers del 2009, il prossimo che sta per uscire a breve, nel 2011 mi sembra uscirà. Comunque già aveva provato nel 2001 a fare di Ben Affleck un eroe prima che di un attore. E che cosa è successo? Che cosa è successo? Che lo riprende e lo utilizza per Armageddon. Voglio dire, Armageddon che cosa parla? La trama è comunque originalissima e molto profonda, introspettiva,
sì, perché, quasi come quella di 8 e mezzo,
perché si scopre che un asteroide colpirà la Terra in 18 giorni. Ora la NASA, a meno che tutto il giorno stanno già a briscole 3-7, lo sanno almeno 180 anni prima che un asteroide cada. Comunque 18 giorni prima si accorgono che sta per cadere un asteroide sulla Terra. Ma cosa fanno? Chi chiamano? Superman? No. Chi chiamano? Un eroe clamoroso? No. Chiamano un trivellatore petrolifero, che in questo caso è Bruce Willis. Ma la cosa che ha come maschiotto di bottega, quindi come aiutante, Ben Affleck. Allora, già tra i due ci sono delle storie tese, perché Ben Affleck ha bombato, possiamo dire, ha tronfato la figlia di Bruce Willis, che è Liv Tyler, ok? Bruce Willis quindi non è che lo vede di buon occhio questo ragazzetto che gli lavora con lui, che trivella non solo per... che non solo trivella per estrarre petrolio, ma gli trivella anche la figlia, quindi che c'è una... c'è un po' un problema, perché forse gli ha insegnato troppo bene a trivellare. Quindi che succede? La NASA e gli Stati Uniti chiamano Bruce Willis e gli dicono: senti, invece che trivellare per fare petrolio, trivellami un asteroide e mettici una bomba atomica. Adesso, adesso la sceneggiatura, mi sembra,
per la meravigliosa colonna sonora, peraltro.
Ne parliamo un attimo. La
più brutta degli
Aerosmith. Ne parliamo un attimo. Nonché il film più brutto di Bruce Willis. Ma comunque, cosa succede? Che alla fine ce la fanno, nel senso, mandano in orbita questi due campagnoli, Bruce Willis e Ben Affleck. Ma c'è un problema. E cosa succede? Bruce Willis, l'eroe, muore, quindi si sacrifica per andare lui a mettere questa bomba atomica, di cui poi non ci sarebbe stata più via di scampo per lui. Manda indietro Ben Affleck con la frase: tieni d'occhio mia figlia, ok? Perché lo investe di questa grandissima carica di protettore e trivellatore ufficiale della figlia. Un film che, diciamo, più vergognoso non si può, con di un costo di 140 milioni di dollari e un incasso di 553 milioni di dollari al botteghino. C'è da dire che tutti i 140 milioni di dollari sono stati spesi nella la maggior parte perché è stato veramente girato alla NASA ed è stato veramente girato con delle vere apparecchiature, quindi le tute d'astronauta, gli interni degli shuttle, eccetera, erano veramente erano reali, insomma. Quindi l'alto costo si può anche ammortizzare, perché è stato utilizzato della vera apparecchiatura. Un film totalmente da cancellare dalla storia del cinema,
assolutamente sacrificabilissimo. Detto ciò, noi ci ascoltiamo la prossima canzone scelta dalla nostra Giulia, per poi andare a vedere invece qual è il film della nostra stralunata e qual è il film del nostro cartone animato. La canzone è Daydreaming Blue.
Beneath the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you beneath the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
E rieccoci adesso, e diciamo che in questo film del nostro grandissimo premio, del nostro quizzettone Radiovisioni Regala Cinema, c'è un altro attore, oltre a quello del quale vogliamo sapere il nome, che è Nicolas Cage, tra l'altro nell'unica interpretazione seria della sua vita, per quanto mi concerne perlomeno. Ricordiamo gli indizi precedenti, è legato al film che presenta la nostra Giulia, del quale sentiremo parlare fra poco, che è Essere John Malkovich, perché ha lo stesso sceneggiatore. Infatti vogliamo sapere qual è il nome dello sceneggiatore, il vero nome, non vi fate ingannare. Poi vogliamo sapere il luogo dove La Roche, protagonista di questo film, viene quasi arrestato per un furto. Vogliamo sapere il nome vero di La Roche e vogliamo sapere ovviamente il titolo del film, e basta.
E basta, però possiamo aggiungere qualche indizio, no? Possiamo dire che l'altro il vero protagonista poi del film era Nicolas Cage, come abbiamo già detto. No, perché siccome non l'abbozzo, e quindi Nicolas Cage a volte mi passa, capito? Non mi sembra che nessuno l'ha detto. E possiamo dire che il titolo originale del film
non è
lo stesso in italiano.
Ok.
Possiamo dire questo, che voi trovate il titolo se fate la traduzione del titolo in italiano in inglese non viene la stessa cosa, perché non lo è.
Esattamente. E l'ultima cosa, è tutto tratto da un romanzo di Susan
Orlin.
Adesso parola a Julie.
Ma io voglio parlarvi per l'appunto del film che ho scelto e che è collegato, come abbiamo visto, al domandone, per l'appunto Essere John Malkovich. Essere John Malkovich è un film del 1999 per la regia di Spike Jonze. È la storia di un nevrotico marionettista senza lavoro, interpretato decisamente con bravura da John Cusack, che prende il nome di Craig Schwartz. Che Craig Schwartz vive nel suo mondo di marionette, che forse è l'unico mondo che riesce a dominare, e subisce le pressioni della decisamente imbruttita moglie Cameron Diaz. Cameron Diaz, che prende il nome di Lotte nel film, fa pressioni appunto su Craig per cercare di convincerlo a trovare un lavoro, tra virgolette, normale. La velocità con le mani, la sua bravura nell'utilizzo delle mani, lo porta all'edificio Martin Flemmer, dove lui comincia un lavoro da archivista e incontra la segretaria Maxime, di cui si innamora follemente, nonostante appunto la sua relazione con Cameron Diaz, con Lotte. Ma qual è la particolarità di questo film?
Perché ti rappresenta soprattutto?
Perché mi rappresenta soprattutto, innanzitutto perché, proprio come Craig Schwartz, io ho una difficilissima abilità nel contatto con la realtà e soprattutto anche nell'espressione a parole, perché come vedete mi sto ingarbugliando decisamente, ma poi anche perché sono un po' un folletto, e un folletto è anche Martin Flemmer, ossia il proprietario di questo edificio, anche se forse non abbiamo in comune la particolarità di essere erotomani. Ma che altro dirvi?
Insomma,
ma che altro dirvi?
Allora, contegno, su, forza, su.
Andiamo al sodo. Cosa fanno i protagonisti di questo film? Trovano per caso un tunnel all'interno dell'edificio, e questo tunnel permette di entrare direttamente all'interno della mente di John Malkovich, e quindi di essere John Malkovich per un determinato lasso di tempo e poi ripiombare direttamente nella metropoli.
Radiovisionometro su essere John Malkovich.
4,5.
Ricky.
4,5, sì.
Boston.
5 piano.
4,5. Radiovisionometro su Juno.
3,5.
Ricky.
4.
4.
2,5.
Radiovisionometro su Batman su Constantine.
5.
4.
4. 4.
Comunque si dice Constantine perché Constantine è il nome del fumetto.
Ma che te frega. Radiovisionometro su Il Divo.
1.
2.
Ma che
no,
sei partita?
Boh, non lo so, raga, ancora non l'ho visto. Però siccome sono la spalla di Boston, dico uno. Poi vabbè, poi in privato ce la gestiamo noi, Michele, fai un po' tu.
Terribile.
Terribile.
Tra il 3,5 e il 4.
3,75. E adesso radiovisionometro su chi ha incastrato Roger Rabbit.
Io devo iniziare, giustamente. 3,5.
3,5, sì, va benissimo.
3.
3.
Posso intervenire un
secondo?
Assolutamente,
tocca a te, è il tuo spazio.
No, prima di parlare di chi ha incastrato Roger Rabbit, c'è un certo Bernardo Romiti che commenta su Facebook e ha commentato la frase, non mi ricordo se di Michela o di Boston, l'unica interpretazione seria di Cage legato al Ladro d'Orchidee. Ha scritto: no, questa non si può sentire. Ma mi scusi, ma Bring Out the Dead di Martin Scorsese, altro che Jones, ma va là.
Allora, che interpreta ciò che legge, comunque. Ma va là.
Allora. Spike Jones.
Ma va là.
No, l'ha detta Michela questa frase, ma io concordo, anzi, secondo me manco lì Nicolas Cage è degno di essere chiamato attore. Ma comunque, Spike Jones è un signor regista, ed è un grandissimo regista del genere. E secondo me è anche troppo sottovalutato, nel senso che purtroppo ha fatto solamente 3 lungometraggi ed è stato un po' messo da parte anche per la promozione, perché l'ultimo film che ha fatto, che è Le creature nel paese dei mostri selvaggi, è un film per bambini molto da interpretare, quindi la maggior parte della gente a casa zappa, non capisce insomma la grandiosità. Adesso non ce l'ho con te, ma dicevo in generale.
Esattamente, e poi è aiutato insomma in questa bravura registica da uno sceneggiatore che è altrettanto bravo, che oltre a collaborare con Spike Jonze in 2 suoi film, ha collaborato anche con Michel Gondry, appunto nell'Arte del Sogno, prima citato da Giulia, che è altro
che poi questo sceneggiatore, insomma, bravissimo, è anche una parte della nostra risposta. Detto questo, detto tutto, vai con Chi ha incastrato Roger Rabbit.
Oh, Chi ha incastrato Roger Rabbit? Perché ho scelto questo film? Perché è il primo film in cui c'è, per tutta la durata del lungometraggio, la compresenza di cartoni animati e personaggi in carne ed ossa. Allora, se io devo interpretare come ruolo un cartone animato, quale migliore occasione che un film che ha un cartone animato come protagonista, che interagisce con gli esseri viventi un po' come in realtà faccio io. Chi ha incastrato Roger Rabbit è il film, diciamo, diretto da Robert Zemeckis. Per chi non l'avesse ancora visto, che è una cosa
ancora,
secondo me,
per chi ancora non
impensabile,
perché è uscito, insomma, da pochissimo, cioè, qualcuno che ancora non è andato al cinema a vederlo.
Comunque, tra l'altro, ha incassato 349 milioni di dollari e parliamo degli anni 80, quindi
mica pizze fighi.
Ecco, mica pizze fighi, brava Giulia, anche se sei la spalla di Boston.
Posso farti anche da spalla se vuoi, faccio la spalla un po' di tutti, io di... sono tutto a fare.
Ma comunque Robert Zemeckis, che
spalla,
è un regista di culto, spalla. Perché... Ma la piattate, voglio parlare tra di voi! Allora, Robert Zemeckis, appunto, dicevamo, è comunque un regista di culto, perché non tutti lo sanno perché si sbagliano con Steven Spielberg, ma è il regista di Ritorno al Futuro.
Esattamente. Ma io qui vorrei fare una precisazione e dire a Boston che Giulia sarà pure la tua spalla, ma tu sei la mia, quindi non mi strillare mai più.
Ecco.
Che sia ben chiaro che io sono la regina assoluta di questo programma. Chiaro, Boston?
Allora, adesso facciamo un sondaggio su radiofonica.com e vediamo chi volete la prossima settimana la conduzione e vediamo un attimo.
Ma io sono
che
già
succede.
In svantaggio.
Tu devi stare calma. Allora,
tanto
per
vince Giulia.
Si è creata l'anarchia.
Torniamo un attimo.
Come vedete, il cartone animato si è impossessato di voi. La parte cartone di voi si è impossessata del vostro essere e siete diventati anche voi dei cartoni animati. Comunque, per tutti i fan, si vocifera che a breve ci sarà un remake di... No, un remake, scusate, un seguito di Chi ha incastrato Roger Rabbit. Anche perché il libro da cui è tratto, scritto da Gary Wolfe, ne esiste un secondo e quindi probabilmente ne verrà fatto un altro. Anche se sono praticamente 10 anni che vogliono farne un seguito, ma vuoi per la difficoltà di fondere cartoni della Disney e cartoni della Warner Bros, che sono due società completamente rivali, però in Chi ha incastrato Roger Rabbit c'erano tutte e due
poi anche i mezzi tecnici, che insomma non siamo ancora all'avanguardia per fare un film con i cartoni animati.
No, certo,
c'è un sacco di problematiche.
C'è chi dice addirittura che lo vogliono fare in 3D. Sarebbe proprio un evento.
A proposito di 3D, i biglietti del Giometti che noi regaliamo sono validi per tutti gli spettacoli del Giometti tranne che per quelli in 3D.
Vabbè, e quindi se volete andarci a vedere a sbaffo The Last Airbender, state a casa o pagate, perché insomma non è...
Pagate la differenza, insomma.
Pagate la differenza, fate che ve pare.
Esattamente.
Comunque siamo arrivati in conclusione, e basta con sta battuta, siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, ma non abbiamo ancora, come tu avevi accennato prima, parlato del Festival di Venezia, appena conclusosi.
Esattamente. E quindi una delle canzoni che era stata scelta da Giulia, adesso invece la ascoltiamo come sottofondo di questa, diciamo, panoramica all'interno della 67esima mostra di Venezia, che aveva in programma 83 lungometraggi, 79 anteprime mondiali, 23 in concorso per il Leone d'Oro, 27 fuori concorso, presidente della giuria internazionale Quentin Tarantino. Vince il Leone d'Oro niente poco di meno che Sofia Coppola con Samuel.
Ma guarda un po', forse perché...
Perché era ambientato in Italia.
No, forse perché il presidente della giuria era l'ex marito.
Vabbè, ma che te frega, non le dire queste cose. Bah. Tu, ma dai, ma sei meschino.
Sei malizioso.
Sei meschino.
Sofia Coppola, che era anche sposata con... No, fidanzata con Spike Jones.
Vabbè, ma tu sei tutte ste cose, ste gossip. Vieni qua invece e dimmi cosa commenta emozionatissima la Coppola dopo aver vinto il Leone d'Oro.
Ha detto... Grazie ai miei genitori, grazie a mio padre, a Dio che rende tutto possibile, mio padre che mi ha insegnato, non ci credo, è incredibile, visto che ha origini italiane, ricevere il Leone d'Oro è uno degli onori maggiori. È anche l'unico, direi, Sofia Coppola che vinci.
Anche perché io preciserei che le tue origini non sono italiane, ma sono lucane, che è tutta un'altra cosa. Detto ciò,
vabbè, che sono pochi, però siamo giocati in pubblico lucano.
Quindi tutti gli ascoltatori, entrambi gli ascoltatori.
nessuno dei premi va ai quattro film italiani in concorso, che sono La Passione di Mazzacurati, e meno male che non ha vinto niente, io direi. La Solitudine dei numeri primi, per i quali invece mi dispiace profondamente, che è un film di Saverio Costanzo, tratto dall'omonimo romanzo bestseller La Pecora Nera di Celestini, e Noi credevamo di Martone. Che dirvi Dancing su questi film?
E basta!
Ehi, La Pecora Nera è una storia all'interno dell'universo dei matti, come Ascanio Celestini ci ha già abituato, insomma, nella sua lunga carriera. La follia alla margine... La follia e la margine...
Con calma, Michela, non c'è fretta, puoi articolare.
E la marginalità di quest'ultima ci raccontano appunto la storia della pecora nera, che è lui, figlio di una parrucchiera e di un falegname del Quadraro, noto quartiere romano, caduto nelle affabulazioni, moti del sud che ricollegano alla giovane Italia, diviso in quattro episodi che vedono a vario titolo coinvolti i tre personaggi, che sono Domenico, Angelo e Salvatore. Come potete capire dai nomi, tutti e tre terroni, luogo delle vicende che porteranno all'unità, sto dicendo, di Italia.
Ecco perché tutti gli giovani sceneggiatori che provano a scrivere un libro, un romanzo, lo ambientano sempre in America o in Inghilterra, perché a me non c'è Domenico, Salvatore, Gianni, Pinotto, ma ci sono John, Jason, Mark,
Patrick,
Michael,
Dylan.
Patrick, Dylan.
E invece diciamo che sulla passione io mi vorrei dilungare un attimino, John, un po' Clint, di più, perché Mary, questo film se lo metti là. Se lo merita, insomma, si merita di parlarne un po' più approfonditamente. Per chi non l'avesse visto, io vi do insomma qualche nozione. Gli ingredienti del film sono Silvio Orlando, Carlo Mazzacurati, regista, Carlo Guzzanti, Stefania Sandrelli.
Carlo Guzzanti chi?
Corrado.
quale nuovo fratello comico è?
Sono Corrado Guzzanti.
Perfetto, volevo dire Corrado per l'appunto, ecco. E il trailer del film, che sicuramente tutti avete visto perché a Natale ce ne hanno fatte due scatole incredibili, è assolutamente ironico, per poi un risultato sul grande schermo discutibilissimo. O meglio, i primi tre minuti del film risultano assolutamente interessanti, direi quasi coinvolgenti. Peccato che dal quarto al 105esimo minuto si assiste a un climax ascendente di banalità, noia e sempre maggiore consapevolezza di un mancato appagamento delle aspettative date appunto dal trailer sopracitato, che invece fa spaccare dalle risate. Perché? Perché in esso racchiude le uniche due battute di Corrado Guzzanti presenti nel film, che sono le uniche due note positive del film. Che ti devo dire? Che queste aspettative noi ce le siamo fatte perché appunto abbiamo questo cast stellare, abbiamo visto il trailer e abbiamo letto le recensioni, che quindi ci hanno fatto credere che il film era bello. E invece no, perché il film sulla carta avrebbe potuto essere ottimo, però è una matriosca che contiene tematiche felliniane, 8,5, cattoliche, la passione, attuali, l'emigrata dell'est che arriva in Italia, ironiche, Corrado Guzzanti, appunto, come ho già detto, unica brevissima eccezione positiva di tutto il film. Detto ciò, che dirvi Dancing?
Io non lo so, se vogliamo continuare tutto l'anno, anche quest'anno, con citare continuamente 8,5 in Matrix, in Vanilla Sky, in Il Padrino, in
nel film in concorso,
La Zebra la Riscossa,
nel
basta.
Film in concorso ci sono tematiche felliniane, mio caro Boston.
Mi dispiace, ma io devo concordare con Boston.
Brava.
Non avevo dubbi.
Comunque, a Venezia c'era anche La Solitudine dei numeri primi, grandissimo flop annunciato, italianissimo flop, con l'inabbozzabile Alba
Rock and Roll Rugger. No, Alba Rottweiler e Luca Marinelli, ecco. Due protagonisti del film che io invece ritengo abbastanza notevole, abbastanza abbozzabile. Il film vede come protagonisti Alice e Mattia, coetanei, okay, a Torino, bambini le cui coscienze sono attraversate da un trauma profondo che non li abbandonerà mai, e sono proprio loro, inconsci, che dispiegandosi, non lo so che cosa ho scritto, vabbè, parole comunque a caso in libertà.
Ragazzi, un film, il voi lo sapete, è tratto da un romanzo vincitore del premio Strega.
Esattamente.
Italiano. Attori italiani, casi italiani, registi italiani, cioè, fatevi un'idea di quello che può essere.
Non è vero.
Se il cinema ha una matrice fortemente statunitense nel mondo, nel nostro immaginario collettivo, un motivo ci sarà. Ma veniamo benissimo.
Non ti abbozzo, non ti abbozzo. Questo film invece è una rilettura originale in chiave horror del bestseller da te citato di Paolo Giordano.
Ma infatti in Italia si fanno tutte riletture, ma leggelo prima una volta, no?
Cioè, ridila a letto.
Riletture, ma leggiamolo una volta.
Per una volta è stato uno dei libri più letti in Italia e più venduti, quindi l'hanno letto questo libro. È stato un campione di non so se si dice campione di casa, è stato un bestseller.
Allora,
comunque,
non mi voglio adesso
ha
mettere qui
più di un milione e mezzo di copie.
I meccanismi editoriali di un libro piuttosto che... Diciamo che un altro bestseller è stato Non ti muovere della Mazzantini.
Per carità, ma non è
bellissimo
che vincono tutti, e caso strano vincono tutti lo stesso premio questo genere di libri.
Per carità, ma l'hai letto La solitudine dei numeri primi?
No,
perché ho molto altro da fare, grazie a Dio.
E invece un buon libro è un modo di spendere il tempo ed è anche molto bello.
Informarti su Bruce Willis, Sandra Bullock, Julia Roberts.
Per esempio, andarmi a leggere qualche bel fumetto, dato che quest'anno c'è il 75esimo anniversario della DC. Della DC Comics e della Vertigo, da cui è tratto anche Constantine. Comunque,
adesso...
io direi che possiamo dare la soluzione dell'enigma.
Esatto, perché il premio è stato vinto. Il primo premio se l'è aggiudicato Alessio, che ha risposto, e la soluzione è:
il film era Il ladro di orchidee, tratto dal romanzo e dall'articolo del New Yorker omonimo di Susan Orlin. Il film in realtà si chiama Adaptation perché tratta proprio della difficoltà di adattare un libro a grande schermo.
Pelliniana.
E basta. Questo Pellini è morto un po' di tempo fa. Comunque, La Roche è interpretato da Chris Cooper, lo sdentato Steve Hiskett. Il luogo esatto era il parco di Fakatachi. E lo sceneggiatore, come l'abbiamo anche detto in precedenza, era Charlie Kaufman, che nel film addirittura si sdoppia diventando anche il gemello Donald Kaufman, interpretato doppiamente, quindi inabbozzabile due volte, da Nicolas Cage, che è due volte ed è anche ciccione.
E per chi non sapesse che cos'è, insomma, l'abbozzabilità o la non abbozzabilità della vita all'interno del pensiero di Boston, c'è la nuova rubrica di quest'anno.
It's non abbozzo time.
Allora, questa rubrica nasce dal mio fortissimo volere, in quanto io ho una lista di non abbozzo, ovvero lunghissima, da qui a Caltanissetta. E diciamo che ogni settimana proporremo quello che non si abbozza, ovvero quello che proprio non ci va giù, quello che ci urta. Per farvi capire, una cosa che non si abbozza è mettere il CD, andare a fare la doccia e il CD comincia a saltare. Quella è una cosa inabbozzabile, no? E quindi nel cinema che cosa è inabbozzabile? Numero uno di questa settimana, il primo in assoluto che apre la rubrica,
Nicolas Cage. Applauso, no, inabbozzabilissimo.
Con quei denti finti, con quella dentiera, con quello sguardo sempre addormentato. Cioè, lo dicevano di Clint Eastwood, che ha solamente l'espressione con o senza cappello, ma Nicolas Cage ha solo con o senza denti dei fuori. Quindi veramente Nicolas Cage non si abbozza. Prego, lascio a voi la parola, io ci tornerò dopo.
Inabbozzabile per me è Pupi Avati e tutta la sua opera Omnia, a parte il primo film di Pupi Avati, l'unico horror italiano degno di menzione. Per il resto, Pupi Avati inabbozzabilissimo.
Io mi rifaccio sempre un attore, Tom Cruise. Proprio inabbozzabile per me, Tom Cruise. Detesto Tom Cruise. Criticabile, ma inabbozzabile.
E io, in omaggio sempre al mio carissimo Boston e alla sua inabbozzabilità, per Sandra Bullock, porto oggi come esempio di non abbozzabilità Matthew McConaughey, che è stato legato a Sandra Bullock per un anno. Matthew McConaughey,
l'attore più inabbozzabile della terra, insieme a Nicolas Cage.
Tra l'altro, grande interprete di film come, ad esempio, Come farsi lasciare in 10 giorni. Ma come avete fatto a non aver visto questo film? E in più ha anche volto della pubblicità The One di Dolce & Gabbana. E siccome a me gli uomini tutti muscolosi non mi piacciono, Nicolas Cage non lo abbozzo. Nicolas Cage, Matthew McConaughey, scusate,
è giusto.
E anche Nicolas Cage.
Però Matthew McConaughey bisogna spezzare una lancia a suo favore, perché ha fatto una piccola parte in Tropic Thunder, dove c'è Tom Cruise che si rivaluta. Se Riccardo non la bozza, secondo me non ha ancora visto Tropic Thunder.
No, non l'ho visto.
La figura di Tom Cruise, sia come attore che come personaggio, si rivaluta, ma all'ennesima potenza, perché fa la parte di un produttore di Hollywood, calvo, ciccione, che balla la musica hip hop e si tira fuori sempre la lingua di fuoco. Cioè, veramente, Tom Cruise con quel film si è rivalutato tutta la carriera. E guardate anche gli speciali su YouTube di lui, Tom Cruise, che interpreta appunto questo personaggio, e si rivede mentre dà lezioni di stile al Tom Cruise di 20 anni fa che faceva Risky Business. Cioè, un capolavoro. Rivaluterete Tom Cruise in questa band. Una cosa che non ha botto del cinema, per tornare a bomba all'argomento, è la traduzione che fanno gli italiani dei titoli del film.
Quoto!
Allora, si chiama Avatar The Last Airbender perché è l'ultimo dominatore dell'aria. Cioè, si chiama, non so, adesso non me ne vengono in mente subito al volo.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Se mi lascio di cancello, ma per favore, no? Oppure, non lo so, ma mille altri. È una cosa che non si abbozzano, anche perché ti danno un'idea fuorviante del film che tu vorresti andare a vedere, te lo rendono una cosa che tu già a priori dai per scontato che non
si chiama Adaptation, perché il ladro di orchidee che
vabbè, però lì il ladro di orchidee era il vero nome del romanzo. Alla fine non è proprio uno stravolgimento clamoroso, però insomma c'è di peggio, dicevo, anche se lì c'è stato un cambio. E un'altra cosa del mondo del cinema italiano che non si abbozza e non si è mai abbozzato e mai si abbozzerà è la zeppola alternante di Muccino.
Ma si è curato!
Ma che si è curato! Allora, vi devo spiegare le operazioni di marketing. Allora, c'ha la zeppola, ok? E fa la famosa frase, ormai diventata culto: devi credere in te stesso quando sta davanti allo specchio e ricordati di me. Ora, in Come te nessuno mai, c'ha la zeppola sia lui che lei. Ricordate la scena dell'idillio in mezzo ai panni stesi all'ultimo piano del palazzo?
Sul terrazzo.
A un certo punto si mette il giacchetto di pelle, la maglietta bianca sotto la Fonzi e non ha più la zeppola. È incredibile, è veramente incredibile, è inabbozzabile Muccino. Io ho terminato, ragazzi.
Anche Muccino Brother io direi che è abbastanza inabbozzabilissimo. Detto ciò, invece, abbozzabilissima è la colonna sonora della settimana scelta dalla nostra Juliette.
Per oggi, per questa settimana, abbiamo scelto come colonna sonora quella di Almost Famous, film di Cameron Crowe del 2000. Avete ascoltato durante la trasmissione Fever Dog, traccia appunto della colonna sonora del film, che ha per protagonista William Wheeler, 15 anni, giornalista che segue in tour per l'appunto la band degli Stillwater. Frase culto di questo film è: ascolta Tommy con una candela accesa e vedrai il tuo futuro. Guardatelo assolutamente perché la colonna sonora spacca.
Detto ciò, noi ci sentiamo la prossima settimana. Prima di noi c'è sempre il commissario giallo, in un'ocra che aspira a diventare giallo, il radiodramma più atteso della stagione radiofonica italiana, se non mondiale. E che dirvi, Dancing Radio Visioni finisce qui.
No, non ce la fa, non ho parole, capito?
Non salutiamo nemmeno.
No,
guarda.
Non saluto.
Non vi saluto nemmeno.
Nerd, Scarra, sei un nerd. Ciao.
E ciao a tutti.
Addio.
Good night and good luck.
Laboratori.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.